È il 1979 e siamo a Milano ed è la sera dell'11 luglio. L'avvocato Giorgio Ambrosoli è un uomo per bene, un uomo di poche parole, un professionista riservato quanto basta. Da alcuni anni ricopre un ruolo importante ma scomodo, è il liquidatore della banca privata del finanziere Michele Sindona. Nel tempo svelerà i meccanismi dell'economia mafiosa, quella dei colletti bianchi, quella che si nasconde dietro società pulite gestite da prestanome, cioè gli affari sporchi della mafia politica, quella che non fa rumore, quella che agisce in silenzio e che non si scopre. Dunque l'11 luglio del 79 Milano si è svuotata e le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido che non ti fa respirare e che ti penetra dentro dei polmoni. Ci sono sei amici che si conoscono nei primi degli anni 70. Le mogli sono in vacanza con i bambini, così decidono di vedersi come ai vecchi tempi e vanno tutti a mangiare in un ristorante. Quella sera Ambrosoli è stanco, è turbato, ma quella sera però sorride, è cordiale e allegro. E alle 10:30 preciso, sei amici hanno finito di cenare e si trovano davanti ad una televisione dove scorrono le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon ed Alfio Righetti. La casa più vicina al ristorante è quella di Giorgio Ambrosoli, così ripartono in macchina e ora si trovano davanti al piccolo schermo dell'abitazione dell'avvocato, a Milano, nel centro, via Morrozzo della Rocca numero 1. Ambrosoli è contento. Una serata come quella era da tanto tempo che non la trascorreva. Allora ci si toglie la giacca, si slacciano le cravatte e ora gli occhi di tutti sono puntati su quegli atleti in calzoncini corti che si stanno picchiando. Il pugilato distrae la mente di Giorgio Ambrosoli e per un attimo si allontana da quei pensieri che lo assillano da troppo tempo. Ma un montante secco stordisce Righetti e gli occhi lucidi rimangono fissi e tornano indietro i ricordi. Siamo nel 1971 e siamo nella sede centrale di Banca Italia. Dunque, il governatore Guido Carli convoca Giorgio Ambrosoli e gli affida un incarico particolare. Commissario, liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona. Pochi mesi prima, dalle indagini sui conti correnti di Sindona erano emersi enormi irregolarità. Trane operazioni bancarie per miliardi e miliardi di vecchie lire. Ma Sindona è potente. Sindona ha appoggi internazionali, estimatori dentro nel governo. Non so se avete presente che cos'è il gioco delle scatole cinesi. Una grande scatola ne contiene altre fino a quella più piccola. Dunque, la società Fasco di Michele Sindona è proprio la grande scatola cinese, una società che ne contiene altre. In questo enorme cavallo di Troia si nascondono flussi di denaro sporco proveniente dal narcotraffico e da tanti altri affari legali, centinaia, qualcuno dice migliaia di miliardi. Ma Ambrosoli va dritto. Ambrosoli fa il suo lavoro, scioglie il consiglio di amministrazione della Fasco, non accetta i progetti di salvataggio di Sindona proposti da politici e da tre faccendieri, E accanto a lui lo Stato che gli manda un finanziere, Silvio Novembre, un finanziere, maresciallo della Guardia di Finanza. E l'11 luglio del 79 i due pugili laggiù si stanno picchiando come dei matti. Il posacenere tra cima di mozziconi di sigarette. I sei amici urlano e la casa sembra il palazzetto dello sport di Rimini. E mezzanotte squilla il telefono. L'avvocato alza la cornetta. Dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù, di colpo. Clic! Rosalie scende in strada. Saluta due amici che torneranno a casa a piedi. Poi la vettura dell'avvocato, salgono gli altri tre, li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua alfetta blu davanti a casa. Sta scendendo proprio dalla macchina in questo momento. Chiude la portiera e sente da dietro una voce sottile in italo-americano che giunge alle sue spalle e gli dice: il signor Ambrosoli. Tre colpi secchi di Magnum 357 spiegano la vita di Giorgio Ambrosoli, il passo di un uomo per bene. I tribunali accetteranno che William Arico, un killer della mafia italo-americana, uccide Ambrosoli su mandato esplicito di Sindona. Ambrosoli viene fermato perché rappresenta lo stato delle regole e della legalità. Ma la cosa più terribile e sconcertante è che al funerale dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, servitore dello Stato, e ucciso dalla mafia, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli rendeva omaggio. Accadeva nel 1979 a Milano, ma non a Corleone. Grazie. Per non dimenticare Ambrosoli. Abbraccia forte un corpo allungato come il suo volto. Capelli mai pettinati, baffi, barba, e uno sguardo che osserva lontano, che osserva al di là delle persone, dei fatti e al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Peppino Impastato. A Cinisi, provincia di Palermo, è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Dunque, il padre, Luigi Impastato, è un commerciante amico di mafiosi, lo zio, Cesare Mansella, il capomafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. Molti dicono che è matto, quello è matto, è matto, quello è matto. Ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976 ed insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera che chiama Radio Out, una piccola emittente che denuncia tutte le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia. Nel 78 Peppino Impastato decide di candidarsi nelle elezioni comunali, ma quell'appuntamento lui non arriverà mai. È il 9 maggio del 1978 e c'è qualcosa di strano, perché il 9 maggio 1978 in via Caetani a Roma viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. E 700 e passa chilometri più a sud viene trovato senza vita un ragazzo che voleva fare il politico. E viene trovato perché il macchinista del treno Trapani-Palermo ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Dunque poi avverte di della stazione ferroviaria che alle 3.45 chiama al telefono i carabinieri che arrivano sul posto e che compiono
il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 cm e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Sono quelli di Peppino Impastato. E qui avviene qualcosa di strano, perché il 9 maggio del 1978, quando tutti hanno capito che si tratta di un omicidio di mafia, nonostante questo, il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia uno strano fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata e scrive verso le ore 0,30-1 del 9.5.1978, persona allo stato ignoto, presumibilmente identificante sintale Impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30+180, che a casa mia fa 210, ma fa fine. Nella strada ferrata Trapani Palermo per, e questa mi fa abbastanza incazzare, Ivi, per, scrive, Ivi, collocare un ordigno dinamitato, esplodendo, dilaniava lo stesso attentatore, punto. Giuseppe Virgoletti. Ma è andata così? 24 anni dopo, perché così accade in Italia, 24 anni dopo. La Corte d'Assise di Palermo condanna l'ergastolo Lontano Badalamenti e scrive che è lui il mandante dell'assassino. E scrive la Corte che grazie alle dichiarazioni dei collaboratori non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità della cosca di Cinisi, ma anche è rimasto accertato che Badalamenti, Gaetano, avvalendosi delle prerogative di capo di questa famiglia, decise l'omicidio e la sua esecuzione con quelle particolari modalità, essendo il maggiore interessato all'eliminazione di Giuseppe Impastato e alla successiva messa in scena dell'attentato, cosicché, scrive il magistrato, cosicché il composito quadro indiziario della sua gravità, precisione e univocità impedisce ogni altra lettura alternativa. Peppino Impastato non era un attentatore solitario che attentava i treni, ma era stato ucciso dalla mafia. Ma oggi la sua memoria gira e rigira per tutte le parti d'Italia. Pensate a lui. C'è un vino che si chiama 100 Passi. È un vino che viene prodotto in Sicilia, nei terreni confiscati ai boss della mafia, e si chiama 100 Passi. Ci sono strade, vie, scuole. Oggi la memoria è la memoria del presente, non è la memoria del passato, è la costruzione di ponti verso le nuove generazioni. Ed è questa la cosa più importante che ci lascia Peppino Impastato. Grazie. Il dottor Grassi. Senta, dottor Grassi, abbiamo letto la relazione annuale della sua azienda e volevamo fargli i complimenti per come vanno gli affari. La Sigma è un'azienda sana, è un'azienda a conduzione familiare, da anni produce biancheria da uomo, pigiami, boxer, slip, vestaglie di target medio-alto che esporta praticamente in tutta Europa. Ci lavorano 100 addetti, 90 donne e 10 uomini. Giro d'affari, lo so, 7 miliardi annui. 7 miliardi annui. Buongiorno. Non ce l'ho metà al salone. Parlo con il dottor Grassi. Senta, dottor Grassi, ma quando le cose vanno bene non è giusto aiutare quelli in cui le cose vanno meno bene, eh? Ci sono amici, brave persone, che stanno in difficoltà, e siccome a lei le cose ci vanno bene, dottor Grassi, mi ascolti. La sua azienda fattura 7 miliardi l'anno, lo sappiamo anche noi. Ho sentito dire che lei c'ha un grande cuore, allora facesse un'opera di bene, una piccola somma per gli amici ospiti del carcere di Luciano. Era il 1990. Quando le prime telefonate arrivano all'orecchio di un imprenditore siciliano poco conosciuto, Libero Grassi. Ma la sua statura morale ancora oggi mette i brividi. E per questo sono qui a Catania, oggi, per raccontarsi. Dottore, ma che fa? Io le dico che c'è gente bisognosa da aiutare, e lei mi sbatte giù il telefono. Ma che modi sono questi? Grassi, lei è stato cattivo. Perciò la deve farsi perdonare in qualche modo. Lei deve pagare. Pagare. Da quel giorno le minacce iniziano sul serio. Dica al dottor Grassi che il magazzino è infiammato. Deve stare attento al fuoco in questo periodo, col vento che tira. Un attimo si brucia il lavoro di anni. Non riferisca al dottor Grassi. Mi raccomando. Pure di fare attenzione che in Sicilia è facile farsi male quando non si rispettano le regole. Ma Libero Grassi va avanti. Continua dritto per la sua strada. Perché non pensa alla sua azienda. Pensa ai suoi dipendenti. Pensa al suo lavoro. Ma gli altri continuano a telefonare. Grazie. Lo dico per l'ultima volta, voi dovete pagare. Il 10 gennaio 1991 Libero Grassi scrive una lettera al giornale di Sicilia che inizia così. Caro estorsore. La mattina successiva in fabbrica arrivano carabinieri, 10 televisioni e un fracco di giornalisti. Segna quattro chiavi dell'azienda alla polizia e ai carabinieri chiedendo loro protezione. E non avendo intenzione di pagare una tangente alla mafia decide di denunciare. Ovviamente la fabbrica era sorvegliata dalla polizia e entrano tutti gli strani che dissero di essere ispettori di sanità. Poi però c'era l'auto della polizia e avevano tutta una grande bravura. Volevano parlare a tutti i costi con il titolare. Così Libero Grassi scese e disse loro, il titolare riceve solo per appuntamento. E al momento impegnato in una rapina. Ci credettero almeno per quella volta se ne andava. Libero Grassi gli scrisse attentamente alla polizia. Venne fuori che altri imprenditori avevano fornito le stesse medesime descrizioni, gli esattori del PIS, i due che indifferentemente si facevano chiamare geometra Anzalone, altri non erano che i fratelli gemelli Antonio e Gaetano abitabili di 26 anni, vennero arrestati il 19 marzo del 91 insieme a tutti. Voi dovete pagare. molto grassi. Voi dovete adeguarvi. In nessun modo riuscirono a sopravvivere. E un giorno nel 1991 venne ammazzato con un cane nel centro di Palermo. Ma i killer e soprattutto i loro mandanti dovranno ricordarsi per sempre il nome di quell'uomo. Si chiamava Libero Grassi. Chiamava Libero, come la nostra memoria. Grazie. Allora, questo pezzo lo voglio dedicare ai più giovani, quindi vorrei che queste storie dei teatri, che non fossero soltanto raccontate dai narratori, dai raccontatori, dai cantastorie, da quello che voi chiamate in Sicilia artisti, perché queste storie dovrebbero continuare a camminare, cioè io racconto una storia a te, tu la racconterai ai tuoi figli, e i tuoi figli, ad altri amici, e fino a quando queste storie avranno gambe per poter camminare, queste storie non moriranno mai. Quando qualcuno di voi decide, o di noi, deciderà di non raccontarle più perché queste sono storie vecchie, queste storie moriranno due volte, con le persone e con le ingiustizie. Firenze e Piazza della Signoria, poco distante. In via dei Gergofili, il 27 maggio 1993, si sta bene. Le pennellate di colore e gli occhi della Madonna e il naso del bambino e i colori che brillano accesi mentre una famiglia cammina senza pensieri cattivi. Angela Fiume Nencioni, 36 anni. Fabrizio Nencioni, 39 anni. Nadia Nencioni, 9 anni. Caterina Nencioni, 6 mesi. La famiglia che passeggia prima di rientrare in albergo. Da queste vie fiorentine che crescono uomini di lettere e uomini di pittura, e le statue immobilizzate, gesti antichi, meravigliose, e la vita che ancora sta dando il meglio di sé. Dario Capolicchi, 22 anni. È luna di notte e la pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti. E i colori ad olio eterni si squagliano come acquerelli al calore dei sospiri. E se tu oggi vai a Firenze e chiudi gli occhi, puoi ancora vederti. Quei ragazzi incollati alla vespa dai baci, le gambe incastrate per un amore totale, anche dove non si dovrebbe. Ma come fai? Come fai ai suoi sorrisi non prestare alcun ascolto, diventare una cosa sola nell'ombra della strada, stringerla per sempre e non salutarla mai? Dario e Francesca, ancora 5 minuti, devo andare, poi tutti e due a ridere. Come fai ad andar via sul serio? Che parebbe tu andassi via per sempre. E allora sì, ti bacio, sì, resto. Dario e Francesca, ancora 5 minuti.
No, è quasi l'una. Dario e Francesca, ti bacio, devo andare. Ancora 5 minuti. No, dai, è tardi, devo andare. Sì, amore, no. Ti bacio anch'io. Dolce notte. Ancora 5 minuti. Ma che fine farà la bellezza tra 5 minuti? In quale stato si ridurrà l'arte tra 5 minuti? A Firenze, in Piazza della Signoria, nel luogo in cui tutti gli uomini del mondo hanno portato la loro cultura, la loro arte. La cera si squaglierà, i colori ad olio si annacqueranno e il marmo si sbriciolerà e gli affreschi si staccheranno in bolle d'aria e il bronzo si fonderà in figure frattali. La pietra franerà mentre le chiavi di volta ormai arrese non riusciranno mai più a contenere le strutture chiuse nelle loro architetture. Quale bacio nuovo, bacio vecchio ci sarà? Se ormai tra 5, 4, 3, 2, 1 minuto, tra 5, 4, 3, 2, 1 secondo, tutto sarà terra e polvere. Sarà pietra e sassi, tutto sarà cemento e ghiaia e torba e catrame e ferro e gesso e legno e vetro e ancora fumo e ancora polvere, ancora terra e aria e ancora terra. Quale opera potrà mai sublimare tutto questo? Perché qui non c'è stato un duello da narrare. Qui non c'è stata una battaglia di valorosi, una sfida lanciata a tempo debito, un guanto nel quale tu puoi avere schiaffeggiato la tabacca. No. Qui sono vittime innocenti di assassini vigliacci. Una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, pochi mesi. Ancora 5 minuti? E sarebbe stata per loro tutta un'altra vita. Ma la vita è questa, uomo. Nessun destino umano a 5 minuti di riserva. Grazie. Ci sono occhi che osservano dall'alto della periferia e occhi minacciosi pieni di odio e occhi che hanno il colore del tritolo che incrociano occhi buoni di uomini e donne che sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma il sabato 23 maggio 1992, quando un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvillo. Destinazione Palermo, aeroporto di Punta Raisi. Quando arrivano all'aeroporto ci sono 6 agenti con le loro auto e 3 Fiat croma blindati. Le vetture si muovono dall'aeroporto e Falcone sceglie la croma bianca. Lui al volante e la moglie Francesca Morvillo gli siede accanto. Così imboccano la A29. La campagna siciliana sfila ai lati
con i suoi colori di marcio. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo, c'è odore di mare. La statale che corre parallela all'autostrada, una Lancia Delta si mette in moto, è quella del mafioso Gioacchino a Barbera. Palermo dista soltanto 7 chilometri e le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci e Isola del Fuoco. Lassù, dalle colline, quelle che sovrastano l'autostrada, ci sono degli uomini che seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice. Una telefonata sbagliata è entrata dentro nella storia di sangue di Capaci. Pronto, Mario? No, ha sbagliato numero. Il cellulare di La Barbera squilla che sono le 17:02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma è un segnale preciso. Un segnale, cioè, in codice. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini, sono tutti al vertice di Cosa Nostra. Così, La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto, si ferma ed aspetta. I mafiosi Ferranti e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Gioia e Troia intanto hanno appena inserito una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo. Piazzati tutti dentro, stipati tutti dentro in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e con battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Ecco, dall'autostrada spuntano dritte le 3 Fiat Cronos. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17:49 chiama Gioè sulle colline. Meno di un secondo. E la telefonata si interrompe. Sono le 17:56 minuti e 48 secondi. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, fiora il tasto del comando a distanza. Impulso. Impulso raggiunge il tombino dove è collegata la ricevente. Così i 5 quintali di titolo seppelliti dentro nel canale di scolo divampano, con un boato enorme che solleva almeno 100 metri di asfalto. Nella prima auto catapultata a 5 metri gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cilio, Vito Schifani, Giovanni Falcone e Francesca Borvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo. E poi è rimasto Paolo Borsellino, che ripeteva come fosse un'ossessione una frase. Lo diceva tutti i giorni. Il mio problema è il tempo. Lo diceva in quei 57 giorni dell'estate del 92. Il 19 luglio del 92 a Palermo è una domenica calda. Borsellino
e la sua scorta raggiungono via Mariano d'Amelio, una strada chiusa ostruita al fondo da un muro di tufo. Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Borsellino muore sul colpo e con lui i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traino, Vincenzo Limuli e Agostino Catalano. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta, soli e minacciati, lavorando e basta, soli, semplicemente soli. Grazie. Scriveva Giovanni Falcone. Un uomo, fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli e i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Moralità umana. Gli uomini passano e le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini, di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori e uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose, lo ricordava prima il magistrato, è costituito dalle tracce. Le tracce. Quelle che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, ma non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano. E come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà dunque una sua fine. Una sua fine. E poi l'ultima. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia, scriveva Falcone, e io aggiungo a Milano, oggi. La mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Raccontiamolo soprattutto ai più giovani, per non dimenticare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Le musiche di Brian Eno, Eugenio Finardi, Ivano Fossati e di Gaetano Liguori. Grazie ancora.